Benvenuti su Full Gas, storia e attualità dell'automobilismo. Conduce Fabrizio Monaco con Carolina Tedeschi e Paolo Semmi.
Io sono una persona che vivo di emozione, tanta emozione, anche se ci sono delle volte che non dimostro, perché non voglio dimostrare, riesco a guardare dentro di me. Però nella mia personalità, nel mio carattere, devo avere tanta emozione per mantenermi motivato non soltanto nella mia professione, però nella mia vita.
E siamo alla puntata numero 19 di Full Gas, puntata numero 19. Benvenuti, bentrovati, bentornati. Io sono Fabrizio Monaco e qui vicino a me c'è
Paolo Senni, ciao a tutti.
Bentrovati. Allora, come al solito tantissimi argomenti di cui parlare. Ho notato un aumento di notizie dal punto di vista quantitativo e qualitativo nell'ultima settimana, che mi fa ben sperare, no? Nel senso che poi da fase invernale c'è sempre un po' la crisi,
la stasi.
Siamo tutti lì che ansimiamo, siamo tutti in attesa di novità che poi alla fine arrivano col contagocce, ma adesso stanno arrivando e ne siamo contenti. I primi motori cominciano ad accendersi in Formula 1, non solo in Formula 1, ma anche in Formula E, per esempio. Questo fine settimana siamo nella week race della Formula E, ci sarà la doppia gara in Arabia Saudita, sì. Tra l'altro novità, perché sarà in notturna, novità assoluta.
In notturna, sì, infatti non c'erano mai state, sarà probabilmente anche carina da vedere, perché...
Sì, molto, molto. Io poi la Formula E sono molto affezionato, sì, anche, sì. Secondo me viene ingiustamente criticata, o meglio, ci sono alcuni punti che sono oggettivamente, opinabili, no? Sul discorso, sì, 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 sì. Che sono delle formule un po' mascherate, però io sono dell'opinione che finché c'è battaglia in pista...
Sì, esatto, esatto. Infatti se c'è gara va bene in qualsiasi essa
sia. Ma sì, ma l'automobilismo è questo. Il motorsport deve essere spettacolo, coinvolgimento. Poi se si corre con i tricicli o
sì, con i carrettini, esatto, va bene uguale.
Esatto, basta che ci siano, diciamo, quattro ruote.
Il triciclo, e poi, magari. Tra l'altro è una formula in crescita, quindi ancora, sì, ancora c'ha parecchia... strada da evoluzione da poter fare.
Sì, io veramente sono uno di quelli che dice che ragazzi bastano veramente quattro ruote, un motore, un telaio,
sì,
e ci si diverte. Poi quello che le cosiddette sovrastrutture sono quelle che poi penalizzano.
È tutto in più.
Lo spettacolo, sì, è vero. Allora parliamo di oltre che della Formula E, che ovviamente seguiremo, da poco ci sono state le prime prove libere, domani venerdì ci saranno le seconde prove libere e sabato e domenica le due gare che daranno inizio a... Sì. Tra l'altro siamo tutti in attesa di sapere se qui alla gara di Roma si potrà andare anche come pubblico, perché poi questo è un evento, una delle cose belle della Formula E, che porta l'automobilismo gente in città.
Sì, 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 sì. Porta gente all'automobilismo e porta l'automobilismo alla gente.
Vero.
Poi,
verissimo.
Sì, disputato nelle città è la cosa migliore.
Sì, assolutamente. E io sono uno di quelli che sponsorizza clamorosamente la Formula E per diversi motivi, ma soprattutto per lo spettacolo. Mm-hmm. E tornando invece al discorso Formula 1, oggi ho letto delle dichiarazioni di Mika Salo, ex, tra l'altro, pilota Ferrari, ha fatto una breve comparsa a Ferrari qualche annetto, sì, fa ormai.
Sì, 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 sì.
E oggi commissario FIA, che se n'è uscito durante una diretta Twitch con Raikkonen, se non sbaglio, sul discorso, famoso discorso Ferrari 2019, super motore, frutto di imbrogli di qua, imbrogli di là, e che ha dato poi le conseguenze che abbiamo visto nel 2020 con la Ferrari che
crollo
sta
totale.
L'accordo segreto tra FIA e Ferrari,
sì.
E sembrerebbe che, secondo Salo, il motivo risieda nel fatto che sono stati costretti a utilizzare una quantità minore di carburante e quindi avere una macchina depotenziata che sembra che faccia parte di questo famoso accordo segreto che c'è stato con la FIA,
sì,
no?
Sì, 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 sì. È una delle cose di cui non si è parlato proprio per la segretezza dell'accordo.
Però, non è più segreta a questo punto.
Però a questo punto decade la segretezza.
No, perché... io allora, Twitch è diventato un posto, una sorta di zona franca, dove chi in pubblico magari non rilascia delle dichiarazioni poi va su Twitch e dice di tutto. Ma questo su tutti gli sport, anche nel calcio, c'è Bobo Vieri che sta facendo su Twitch
l'impossibile
dicendo tutto il contrario, non lui, insomma, gli altri ex calciatori che partecipano. E quindi Twitch è diventata questa sorta di confessionale, però mi chiedo. Allora, non, da quello che so io non ci sono molti dettagli tecnici, no? Quindi questa diminuzione del carburante disponibile non si sa in che misura, applicata, come, dove, quando. Sì, cioè, sì, sì. Rimane un po' una cosa, non lo so, campata in aria.
È un dubbio. Ma poi, tra l'altro, minor carburante, che cosa vuol dire? Cioè, caricato minor carburante o utilizzato in gara un'iniezione di carburante di quantità minore?
Non lo so. Allora, io confesso che sinceramente l'ho letta abbastanza di sfuggita. Questa notizia mi ha colpito e avrei voluto approfondirla, ma
no, non è stato neanche preciso, comunque, perché non ne ha parlato così specificatamente. Ha solo detto questa cosa che ha scatenato chiaramente il putiferio.
Sì. Ma allora, ho tra l'altro oggi, oltre al contributo di Carolina, come al solito, e al tuo Paolo, sì, avremo l'intervento registrato di Davide Russo, che è una persona esperta di Formula 1, per quanto molto giovane, ma molto molto esperto. E lui, tra l'altro, collabora con due testate, dopo lo sentirete. Ci ha dato una panoramica molto completa su quello che, diciamo, starà per succedere nel 2021 o anche con una finestra sul 2022. Quindi tra poco lo ascolteremo. Nel, diciamo, un panorama delle ultime notizie, ho letto anche di una riorganizzazione Ferrari che sta andando avanti.
Sì.
E non la elenco, le notizie sono disponibili online, ma comunque quello che si evince, secondo me, sono due, forse anche tre particolari interessanti, che Binotto probabilmente si defila un po' dal muretto, no?
Sì, 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 praticamente si allontana per qualche gara rimanendo in fabbrica.
Sì.
E quindi un po' con la dinamica che si è vista lo scorso anno, quando si è allontanato e ha lasciato Mekis come, tra virgolette, team principal, diciamo, in quel momento.
Sì, cosa che si dovrebbe ripetere, a quanto leggiamo, abbastanza frequentemente quest'anno.
Sì.
E sembra che rientri tutto nell'ottica 2022, quindi andare poi a lavorare sulla macchina che sarà un po' così rivoluzionaria.
Sì.
Abbiamo letto del motore rivoluzionario che la Ferrari adotterà dal 2022. Anche in considerazione poi del congelamento dello sviluppo delle power unit, lì è un ternalotto. Cioè, se la Ferrari sbaglia quel motore, ragazzi, è finita.
Lì, infatti, non so quale sia stata la logica che ha portato a un rischio del genere.
Non lo so, noi non lo sappiamo, lo sanno loro, almeno.
Spero lo sappiano bene loro.
Sì, sì, sì. E invece, una notizia che mi è piaciuta tantissimo è leggere che nel 2023 la Ferrari tornerà nel WEC, ma in realtà già c'è nel WEC, ma nelle GTE, tornerà in LMH, cioè la categoria che da quest'anno prende il posto dell'LMP1.
Sì.
Che è una gran bella notizia, perché era un po' che Ferrari mancava da quell'ambito.
L'Alemanna Hypercar poi sarà un laboratorio di sviluppo, sicuramente, anche per la produzione di serie.
Io ricordo Emanuele Pirro che non era molto entusiasta di...
Sì, 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 me lo ricordo anch'io, che ci ha lasciato un po' perplessi. Sì. Questa cosa, perché detta poi da un esperto...
Ma io mi ricordo di avergli chiesto se secondo lui l'LMH potesse contribuire a riportare grandi costruttori in quell'ambito, WEC, Endurance, ma la risposta è stata netta, secca, no. Per come, anzi, lui, mi ricordo, la puntata è disponibile online, la possiamo andare a sentire, ma
sì, sì, sì.
Mi ricordo che disse proprio che secondo lui è una categoria che è destinata a morire. Se Ferrari fa un investimento in questo senso, magari qualcosa è cambiato, no? Oppure...
Perché comunque diciamo che Ferrari correrà insieme ad altri marchi famosi, perché sembrerebbe che anche Porsche, anche, cioè si tornerà un po' a rivedere quei marchi che si vedevano negli anni 70, 60-70 alle Mans, e ci saranno forse un po' tutti.
Ma io lo spero, nel senso che poi... quest'anno, nel 2020, l'anno scorso, c'è state gare dove l'MP1 erano due,
sì, infatti,
in gara, infatti. Non facevano nemmeno un podio.
Diventava una cosa un po' fastidiosa vedere, ecco, due sole macchine che gareggiavano praticamente tra
sì,
loro.
Sì.
E tutto questo, probabilmente poi il discorso Le Mans è anche legato a il budget cap, perché il sì, reimpiego di personale sicuramente...
Dove c'era l'ipotesi dell'Indy, sì, beh, si vede che hanno considerato.
Ma forse la rifare il WEC porta anche dei vantaggi a livello produzione, produzione stradale, perché qualche cosa poi ti porti inevitabilmente dietro, per cui sicuramente è così.
Chiaro, chiaro. Allora io inizierei con la nostra parata di ospiti, di contributi, e quindi ci andiamo ad ascoltare Davide Russo, che abbiamo fatto una bella chiacchierata con lui, e dopo ci ritroviamo per i commenti. A più tardi.
A dopo.
E amici di Full Gas, anche oggi abbiamo un ospite decisamente interessante per quello riguarda il mondo della Formula 1, un esperto di Formula 1. Diamo il benvenuto a Davide Russo. Ciao Davide.
Ciao ragazzi, buonasera e ciao a te Fabrizio.
Ciao, ben trovato. Tu sei un esperto di Formula 1, già giovane ma già con un bel po' di esperienza. Tu collabori con due magazine, News Formula 1 e
sì,
Box 26, che è un magazine svizzero, vero? Di cosa ti occupi di preciso?
Esatto, ti ringrazio prima di tutto per la presentazione e mi occupo appunto della sezione lifestyle, quindi stili di vita per Box 26, e appunto andiamo a vedere i personaggi di spessore anche del passato, tante curiosità, attualità, quattro ruote, ma soprattutto Formula 1. E invece su News Formula 1 è ovviamente un web magazine italiano. E da quel punto di vista abbiamo lanciato un format carino con diversi ospiti, quindi intervistiamo, commentiamo le gare, siamo su YouTube e vari social, quindi da questo punto di vista è simpatico e anche divertente interagire con tanti fan.
Vero, verissimo. Tra l'altro abbiamo avuto qualche ospite in comune, abbiamo la stessa opinione, ho visto su alcuni personaggi che abbiamo entrambi intervistato, e,
sì,
e quindi questo è molto interessante. Senti, io con te vorrei fare una chiacchierata un po' così aperta, interattiva, su quello che la Formula 1 sta per offrirci in termini di stagione 2021 e perché no magari un'occhiata anche sul 2022, e partirei con l'argomento più dolente e forse più caldo, che è la Ferrari. Situazione Ferrari a poche settimane dall'inizio dei test invernali, si sono susseguite innumerevoli voci su motorone, più o meno motorone, tanti cavalli, pochi cavalli, hanno lavorato sul retroteno, ma che cosa sappiamo della Ferrari ad oggi?
Allora, sappiamo che deve inseguire. Sì. E lo scorso anno ha concluso in sesta posizione, ci sono cinque team davanti che si sono rinforzati sia sul piano tecnico con sviluppi sulle monoposto che come uomini, perché ci sono stati tanti cambi di casacca. La Ferrari ha scelto una linea giovani con Sainz e Leclerc, sono 53 anni che non c'era una coppia così giovane in Formula 1,
sì,
quindi è un rischio, ma Binotto si è preso le sue responsabilità in questo, rinunciando all'esperienza di un campione del mondo come Vettel. Quindi è ovviamente una squadra che deve svilupparsi, bisogna capire quale sintonia e se si creerà feeling tra Sainz e Leclerc, cosa che non è scontata,
certo,
perché Sainz non credo che arrivi a Maranello col cappellino da numero 2,
esatto,
e Leclerc è un cavallo di razza, quindi bisognerà vedere se si creerà la stessa amalgama che c'era in McLaren tra Norris e Sainz, oppure se nasceranno anche dei contrasti in pista, cosa che è accaduta soprattutto quando la Ferrari era competitiva nel 2019 tra Vettel e Charles Leclerc. Quindi inseguire gli altri non sarà facile, e sì, diciamo il problema è, non è solo il motore, c'è grande attenzione su questo, ovviamente Superfast l'hanno chiamato così, ma non è questione solo di cavalleria ma anche di telaio, e dal punto di vista aerodinamico la Ferrari è rimasta molto indietro rispetto alla concorrenza.
Sì, che poi sulla ragione di questo probabilmente dobbiamo partire da molto dietro, no? C'è chi dice che addirittura Marchionne sia poi quello che abbia causato un po' di scompiglio, rivoluzionando un sistema che fino a quel momento aveva funzionato, possiamo dire, un sistema organizzativo, per poi addentrarsi in un qualcosa che probabilmente ha sconvolto un po' i piani, e le conseguenze se ne pagano ancora oggi. Senti, ma per quello che riguarda invece Vettel, parlavi del passaggio in Aston Martin, secondo te troverà un ambiente un pochino più consono a lui, una macchina più consona? Ho letto che stanno lavorando per rendergli il posteriore un po' più stabile, che cosa che lui gradisce in particolar modo.
Esatto.
Cosa si dovrà aspettare lui?
Ma Vettel aveva bisogno di cambiare aria, perché veramente ha vissuto un anno difficile. Bisogna dire che l'SF1000 lo scorso anno era una vettura veramente al di sotto delle aspettative, una delle peggiori nella storia del cavallino, quindi lui ha sofferto particolarmente questa vettura, e in questo momento arrivare in Aston Martin per lui significa ovviamente aria pulita, no? Parlando di motori, cioè un ambiente che crescerà intorno all'esperienza di un quattro volte campione del mondo, e ha un teammate molto più tranquillo rispetto a Leclerc, perché Stroll è sicuramente un discreto pilota, ma non credo che possa dare fastidio alla lunga al tedesco, e questa macchina promette veramente bene, perché l'RP20 già era una monoposto da terzo posto.
Sì.
Lo scorso anno le ha resi in point, naturalmente quest'anno ovviamente con Lawrence Stroll, che ha messo grandi capitali nel progetto Aston Martin, arriveranno delle migliorie. Si parla della zona dell'abitacolo e quindi della cellula di sicurezza, e da questo punto di vista qui sono convinto che lotteranno per il terzo posto.
Ma secondo te nel passaggio di Vettel in Aston Martin quanto ha inciso poi il deterioramento dei rapporti, soprattutto con Binotto? Perché poi sappiamo che Vettel aveva un rapporto di amicizia con Arriva Bene, che è dichiarato. Con Binotto magari, ecco, le cose non sono mai andate per il verso giusto. Quanto ha inciso secondo te questo?
Tanto, tantissimo, perché non c'è stata chiarezza. Prima di tutto all'inizio si pensava ad un rinnovo, era quasi scontato il rinnovo, perché c'erano state delle dichiarazioni chiare da parte di Binotto in tal senso, e se è stato un passo indietro, io non credo che la pandemia del Covid-19 abbia influito, come dicono tanti, cioè semplicemente hanno fatto delle valutazioni, pesava il contratto di Vettel ovviamente a livello economico, hanno fatto un affare legandosi a Leclerc a quella cifra per tanti anni, e quindi hanno puntato su di un altro pilota giovane ma molto forte, perché Sainz è un pilota solido, costante, e può essere davvero un pilota che porta tanti punti alla Ferrari. Certo è che mancherà dopo tanto tempo un campione del mondo, se pensiamo che c'era Vettel e Raikkonen in squadra.
Sì.
Qualcosa perdi a livello di esperienza, quindi il rapporto con Binotto, ti do ragione, ha influito tanto.
Ma a me hanno sorpreso soprattutto le modalità, no? I tempi e le modalità. Sembra come se adesso, probabilmente sto per usare un termine un po' forte, gli abbiano dato un calcio nel di dietro, come per dire guarda, non ci servi più. Secondo me avrebbero potuto gestirla decisamente meglio, soprattutto dal punto di vista della comunicazione, perché poi credo i rapporti di collaborazione tra piloti e scuderie finiscono, ma c'è modo e modo, no?
Sì, e poi lui si è trovato anche un po' spaesato ad un certo punto della stagione, si è dovuto guardare intorno, e per sua fortuna si è creato un effetto domino tra i team, perché poi parleremo naturalmente anche ad esempio di Ricciardo e McLaren, del ritorno di Alonso, di Perez in Red Bull, quindi si sono andati a liberare delle caselle, e furbamente il tedesco si è infilato in un team dalle grandissime prospettive.
Vero. Accennavi a Ricciardo. Ricciardo in coppia con Norris quest'anno nel team, sono due pilotini niente male. Se, hanno iniziato ovviamente con un rapporto d'amicizia che poi già avevano fondamentalmente, ma se la McLaren col motore Mercedes sarà effettivamente così competitiva, quanto durerà questa amicizia?
Allora, Ricciardo, diciamo, ha perso un po' il treno Ferrari,
sì,
che poteva portarlo a Maranello qualche anno fa. Adesso però ha colto un'occasione utile, perché naturalmente la McLaren investirà tanto sull'australiano, sarà la prima guida e farà la differenza. Io credo che, messo nelle condizioni giuste, l'abbiamo visto in Red Bull con compagno di squadra Verstappen, che è uno tosto, è riuscito davvero a fare tanto per il team austriaco, quindi potrebbe essere uno di quei piloti magari che a sorpresa va regolarmente a podio. Quindi hanno fatto davvero un affare. E Norris è molto giovane, ha dimostrato a sprazzi il suo talento, ovviamente deve ancora crescere tanto, e avere un compagno come Ricciardo però potrebbe ulteriormente aiutarlo, gasarlo, e quindi si può creare una buona alchimia.
Anche lì, come caratteristiche di guida, sono differenti. Ricciardo non tira la staccatona, fa il sorpassone, sì. Mi chiedo McLaren come poi andrà a gestire le diverse esigenze in termini di adattamento. Ora sappiamo che in Formula 1, no, è magari un po' il pilota che si deve adattare alla macchina e non viceversa, però e mi chiedo che strada prenderà la Mercedes nel momento in cui vedrà che uno dei due piloti comincerà ad accumulare più punti partendo dalla base esistente. Mi pare un po' un'incognita questa.
Sì, lo scorso anno Norris è iniziato fortissimo, subito con un podio, e era anche davanti in classifica a Sainz. Poi forse sulla distanza emerge quella gioventù di Lando, che forse con Ricciardo soffrirà ancora di più rispetto a Sainz, quindi mi aspetto una situazione gerarchica ben definita. Forse più il Red Bull si avranno delle scaramucce tra Perez e Verstappen, perché sono due tori che potrebbero scornarsi.
Ed era esattamente la domanda che volevo farti subito dopo questa, perché in Red Bull c'è una situazione, secondo me, che è una bomba a orologeria. Perez ha voluto la Red Bull a tutti i costi, Verstappen è lì perché vuole vincere, Perez vuole dimostrare di non essere secondo a nessuno, poi è aggressivo, lo conosciamo, e come si troveranno a gestire una bella gatta da pelare in casa Red Bull?
Vero, vero, Perez è davvero uno tosto, non si farà mettere i piedi in testa, insomma non è Albon. Non me ne voglia il ragazzo che quest'anno non correrà in Formula 1, però serviva uno di esperienza, e quindi la Red Bull ha investito bene, ha preso davvero il meglio che c'era per quell'età, perché oggi comunque ha raggiunto e superato i 30 anni. Insomma, Perez è un pilota fatto e finito, che può portare tantissimi punti, e io credo che Bottas avrà tanti problemi quest'anno, perché non solo Verstappen ma anche Perez potrebbero insidiarlo, e sarà un campionato lungo, si spera, naturalmente Covid permettendo, quindi con tante gare. Se il Bottas dello scorso anno, quindi con alti e bassi mostruosi, anche psicologicamente la battuta d'arresto, insomma, di Sakhir con 40 giri avanti e passa di George Russell, secondo me ha segnato tanto nella testa di Bottas.
Ma a proposito di Mercedes, dimmi se condividi questa mia, come dire, visione. Allora, vai. Hamilton ha rinnovato per un anno, Bottas anche lui ha il contratto per un anno, quindi tecnicamente la Mercedes si trova a inizio 2022 con potenzialmente due piloti da sostituire, cioè tutta la lineup, e con Hamilton, che non dico che ha già vinto il mondiale, però insomma, se le forze in campo saranno più o meno quelle,
sì,
siamo lì, insomma, no? Non possiamo raccontare stupidaggini, però come si troverà Mercedes in una situazione difficile, sostituire due piloti su un team, diciamo che uno magari sarà George Russell, che è il sedile, no? Ce l'ha già prenotato, però cambiare due piloti insieme su un top team non è una cosa proprio da prendere alla leggera.
Vedremo se si prenderanno questo rischio, vedremo cosa deciderà di fare Hamilton, perché l'inglese, se non ha un'auto da prime due file della griglia, io credo che saluterà tutti, cioè comunque dovrà avere delle rassicurazioni in merito alla competitività della prossima Mercedes col cambio di regolamento. Ricordiamo che è stato slittato al 2022, sì. E dall'altra parte Bottas potrebbe finire per fare il secondo anche di Russell, quindi è una situazione intricata.
Ma ti riporto una dichiarazione che mi fece un po' di tempo fa Emanuele Pirro, no? Che lui diceva: una macchina di Formula 1 è come una torta, fino a che non è fatta non sai come è venuta. E allora come farà Hamilton poi a decidere se effettivamente poi la macchina sarà competitiva o no? Cioè, vedendo magari i benchmark, vedendo tutti i test prima di mettere la macchina in pista, ma comunque dovrà firmare prima un contratto, deve in qualche modo deve avere dei parametri di riferimento, se è quello il suo metro di giudizio. Che ne pensi?
È vero, però nel caso di Mercedes hanno dimostrato di essere anni davanti alla concorrenza, quindi io credo che sono già ad un ottimo punto in ottica 2022, hanno quel vantaggio tecnico che gli consente a Brackley di investire già molto tempo prima rispetto ad esempio ad altri team che sono costretti ad inseguire. Quindi io credo che Hamilton in questo momento faccia un po' quello che vuole lì, l'ha dimostrato anche con questo rinnovo, si è preso tutta la calma di questo mondo per decidere il da farsi, insomma tutti i cavilli, e quindi dovrà valutare. Ricordiamo che le power unit sono le stesse,
sì.
E ci sarà il congelamento, quindi io non sono tanto favorevole da questo punto di vista, perché per me la Formula 1 è sviluppo.
Esatto.
Quindi congelare, al di là della crisi economica, si sarebbe potuto trovare anche un'altra soluzione con Red Bull, che magari con un passo indietro sceglieva di ritornare con Renault. E invece si è arrivati a questa conclusione, quindi il vantaggio tecnico anche motoristico che ha la Mercedes rischia di conservarlo, quindi almeno che non faranno un disastro, e credo che non lo faranno con il nuovo progetto, potrebbe essere ancora una volta la macchina da battere.
Vero, vero, sono assolutamente d'accordo. In tutto questo, Alonso, come lo vedi? Che cosa farà quest'anno?
Allora, speriamo prima di tutto che si rimetta prestissimo.
Sì, sembra che sia abbastanza bene, dai.
Sì, si sta riprendendo, poi non si vede ovviamente con il sorrisone classico di Fernando.
Gli manca ancora qualche dente forse.
Però insomma lui è uno che se è tornato per lottare, e il suo primo obiettivo sarà andare a podio, dato che c'è riuscito anche Ocon lo scorso anno. Credo che vorrà tornare assolutamente a podio, quindi sarà motivatissimo. E poi in ottica cambio di regolamento, io credo che sia tornato proprio per quello. Poi è un caso che siano state ritardate le regole, ma lui con ovviamente le nuove disposizioni spera, e ho delle persone che mi hanno detto che i francesi stanno investendo da tantissimo tempo in quel progetto.
Sì.
Quindi in ottica 2022 aspettiamoci un Alpine, adesso si chiama così, che può lottare, insomma può stare in quel pacchetto di mischia con Red Bull, con McLaren, ovviamente con Aston Martin, e si spera anche con Ferrari.
Si spera, sì. Soprattutto.
Si spera, sì, perché la strada è lunga lì.
Da tifoso Ferrari potrei dire che c'è rimasta solo la speranza.
Purtroppo la situazione è delicata, Fabrizio, sì. da tanti punti di vista, dalla gestione, come dicevi tu, il passaggio adesso all'organizzazione verticale, però continuano a dire che è una squadra giovane, una squadra che richiede tempo, il che è vero, ma questo tempo non c'è più, anche la pazienza dei tifosi dopo tanti anni che non si vince è al limite.
Vero. Senti, sui giovani piloti invece che arrivano in Formula 1 quest'anno, ce n'è uno sul quale scommetteresti un euro che sarà un futuro campione del mondo?
Ma da questo punto di vista né Mick né Mazepin a me ispirano tantissimo, devo dirti la mia. Cioè nel senso che ovviamente il tedesco ha un nome importante e pesante. Aspettiamo di vedere quel che sarà la sua stagione, che Haas ovviamente che monoposto avrà a disposizione, però in questo momento mi sembra una scelta anche dettata parlo di Mazepin dal fatto che rientrano dei grandissimi soldoni, perché il russo porta dei big money che sono veramente tanti, e si sono presi anche lì un rischio. C'è insomma una certa logica a cambiare Magnussen e ovviamente Grosjean, ci sta tutto, però insomma saranno giovanissimi su di un'auto non so quanto competitiva. Bisognerà vedere anche il motore Ferrari, stesso discorso vale con l'Alfa Romeo,
certo.
Dipenderà molto dalla power unit Ferrari, però campioni del mondo io credo che li abbiamo già in griglia, dai vari Leclerc a Verstappen a Russell, insomma sono loro il futuro della Formula 1.
Chiaro. Senti, ma che opinione hai dell'operato di Domenicali fino a questo momento? Parlo soprattutto per quello che riguarda l'idea della sprint race, che ne pensi?
Allora, non sono precluso a queste novità, però stanno puntando tanto verso altri business, altri fan, nuovi orizzonti. Cioè il loro obiettivo è cercare di coinvolgere forse una nuova generazione che sia un po' stancato della tradizione. E questo è un po' paradossale secondo me se parliamo di Formula 1, perché la sprint race può essere interessante da un certo punto di vista, ma poi alla fine se c'hai un'auto dominante come la Mercedes si rischia di vedere un'auto vincere il sabato e vincere anche la domenica.
Certo.
Quindi non credo che, cioè, poteva essere accettata e condivisa se ci fossero stati 4-5 team vicinissimi a livello prestazionale e magari qualcosa accadeva. Quindi Domenicali aspettiamo ancora, insomma per ora lo vedo molto allineato all'idea di show business americano di Liberty Media.
Sì, che poi ridare interesse alla Formula 1, riportare un po' di pubblico che magari negli autodomi, se fosse consentito, si vedrebbe ancora, però da quello che sento io gli ascolti in televisione non sono proprio, come dire, di primissimo livello, si potrebbe fare un po' meglio.
È così, e poi c'è anche un discorso che loro puntano tantissimo sull'interazione sui social,
sì.
Il che è importante, però mi sembra che adesso si sta andando sin troppo nella direzione di coinvolgere il fan che è sempre attaccato a Twitter, all'hashtag, a questo, cioè si rischia di perdere un'altra grande porzione di tifosi che sono quelli legati alla tradizione, e quindi già il congelamento e questa situazione che si è venuta a creare, questo dominio Mercedes, ha allontanato tanti. Perché poi è diventata un po' stucchevole, questo va detto, la situazione, e aggiungere qualcosina in più si rischia di fare anche peggio, perché poi, come anche ha detto Ecclestone, non si è capito perché poi chi vince al sabato non dovrebbe replicare anche il giorno dopo.
Esatto, al netto di rischi di incidenti, danneggiamenti, rotture, cose varie, che poi sarebbe pure un problema in ottica pure budget cap, magari, no? Incognita in più.
Sì, un'incognita in tutto. Purtroppo è una Formula 1 molto lontana dai tempi passati, l'abbiamo visto anche con queste presentazioni che si sono viste online, occhio sempre alla spesa,
sì.
E, insomma, sembrano veramente lontani i tempi dove venivano presentate le Benetton con Flavio Briatore in luoghi storici, o anche grandi celebrazioni, insomma. E il budget cap è un'altra situazione che voglio vedere poi come riusciranno e se riusciranno a controllarla la situazione.
Certo. Ho un'ultima domanda per te, che diciamo è un po' che ce la facciamo, però vorrei sentire anche la tua opinione, cioè l'ipotesi di un futuro, di una futura fusione tra Formula 1 e Formula E. Da qualche parte si comincia a sentire qualcosa, secondo te è fantascienza oppure la direzione è quella?
Allora, non è fantascienza, perché da un certo punto di vista stanno spingendo tantissimo, cioè ovviamente la direzione dell'automotive va verso l'elettrico, e se la Formula 1 viene vista come massima categoria del motorsport, ma connesso ovviamente a ciò che sta accadendo a livello mondiale nel settore automotive, non è da escludere. Però va detto che la Formula E, io sono anche un fan della Formula E, ovviamente è un motorsport diverso,
sì,
molto diverso, ma le categorie secondo me devono rimanere separate. anche perché questa fusione non gioverebbe probabilmente né alla Formula E né alla Formula 1.
Sono assolutamente d'accordo, sono assolutamente d'accordo. E Davide, io ti ringrazio veramente tanto, sei stato gentilissimo.
Grazie a te, Fabrizio.
Magari tra un po' di tempo tornerò a disturbarti per fare quattro chiacchiere.
Vabbè, va benissimo, è stato un piacere e salutiamo ovviamente anche i nostri ascoltatori.
Grazie, grazie. Ciao Davide.
Ciao, ciao, ciao.
E allora questo era Davide Russo, che competente e parla molto, in maniera molto chiara, si fa molto, comprendere, molto. Aggiornatissimo, l'ho apprezzato veramente tanto, poi veramente mi auguro che in un futuro non molto lontano possiamo riprovare a disturbarlo, perché ci ha dato delle informazioni molto, molto precise.
Sì, mirate e precise, vero?
E ovviamente poi abbiamo anche gli altri contributi, c'è Carolina subito pronta ad aggiornarci con le sue flash news
sulla griglia di partenza.
Sulla griglia di partenza ce l'andiamo ad ascoltare e ci ritroviamo tra poco per i commenti.
Ed eccoci qui ragazzi, bentornati in un nostro appuntamento dedicato alle news di Formula 1. Come sapete in questi giorni si sono svelate le prime quattro monoposto livree che ci accompagneranno nel 2021. Abbiamo visto la McLaren, l'Alfa Tauri, l'Alfa Romeo e poi la Red Bull. E poi sappiamo che a marzo, tra l'altro vi ricordo che il 19 marzo uscirà la terza stagione su Netflix di Drive to Survive per vedere tutti dietro le quinte della stagione 2020. E poi come dicevo a marzo avremo i test in Bahrain e prima dei test si sveleranno tutte le altre livree della griglia di partenza. Quindi partendo dalla McLaren, più o meno tutti, e poi per Alfa Romeo faremo un discorso a parte, però più o meno tutti hanno adottato il famoso muso stretto già utilizzato nel 2019, confermato nel 2020, idealizzato di fatto in primis dalla Mercedes. E la McLaren appunto ha questo muso stretto, non tanto stretto come la Mercedes, però le pance sono un po' diverse, il retrotreno di fatto è diverso, perché quando cambia una power unit, ovviamente in questo caso dalla Renault alla Mercedes, ci sono delle modifiche da fare, e la McLaren era l'unico team, appunto con il via libera della FIA, di andare a modificare appunto la parte finale della monoposto. Infatti è un passo leggermente allungato, quindi di fatto esteticamente si parla sempre dei soliti colori arancioni, però se noi guardiamo meglio delle modifiche importanti sono state fatte. Per quanto riguarda l'Alfa Tauri, loro hanno deciso anche loro di utilizzare e di sviluppare un upgrade di quella macchina del 2020, un po' come tutti i team, davanti anche qui muso leggermente più stretto, e poi la parte finale hanno deciso di continuare a tenere le loro componenti del 2020, perché di fatto Alfa Tauri nella scorsa stagione ha fatto delle ottime prestazioni rispetto agli anni precedenti, vi ricordo il podio a Monza di Pierre Gasly, e quindi sono continuati anche loro con quella filosofia. Andando poi a toccare l'Alfa Romeo, qui grande news. Allora, innanzitutto si è svelata, i colori più o meno sono sempre quelli, quindi il bordeaux, il bianco, ovviamente come in tutti i team ci sono stati degli sponsor che hanno abbandonato e sponsor nuovi che sono approdati all'interno del team, però si era un po' detto che forse l'Alfa Romeo poteva avere quella livrea nera. No, tutto fake, la livrea continua a essere quella solita, e qui è molto interessante perché l'Alfa, a differenza dei motorizzati Ferrari, ha preso una strada diversa, ovvero la strada del muso stretto che hanno adottato tutti gli altri team già da diversi anni. Perché vi dico questo? Perché nel 2020 continuavano ad avere il muso largo la Williams, un po' l'Alfa Tauri e tutti i motorizzati, quindi Haas, Alfa Romeo e Ferrari. Che nel bene o nel male questo muso stretto agli altri team ha pagato in positivo. Però la rossa ha sempre avuto un'altra filosofia. Quest'anno l'Alfa Romeo ha deciso di cambiare, quindi ha utilizzato i loro token tutto sull'anteriore, muso ovviamente stretto. E per quanto riguarda invece il posteriore, è tutto nelle mani, diciamo, della power unit della Ferrari, che dovrebbe avere 30 cavalli in più a banco. Qui ovviamente sappiamo, prima di credere bisogna aspettare i test prestagionali in Bahrain, però sicuramente questo cambio di rotta dell'Alfa Romeo potrà consentire loro di fare un po' di upgrade, soprattutto in gara. Ricordo che l'Alfa ha chiuso ottava, una stagione molto complicata, loro sperano di chiudere settimi nel campionato costruttori e forse con questa mossa del muso stretto possono anche provare a permetterselo. Poi a fine di tutte queste è arrivata la Red Bull, la cattiva Red Bull, quella Red Bull che cerca quest'anno più che mai di andare a chiudere il gap con la stella là davanti, griffata Mercedes. Una Red Bull che, vista così di primo acchito, pare uguale, identica a quella dell'anno scorso. In effetti è palese molto 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 simile, però anche qui le pance sono un po' diverse, delle modifiche sono state fatte a livello aerodinamico, perlomeno hanno cercato di chiudere quei problemi che avevano nel corso della scorsa stagione, perché prima parte di stagione un po' complicata. Ricordo che la Red Bull poi, anche qui si apre un altro discorso, quanto le macchine della Red Bull siano costruite, siano gestite in base alla guida di Max, e qui si apre tutto un altro capitolo, però sicuramente era una Red Bull un po' complicata, l'abbiamo visto con Albon, e quindi hanno anche qui fatto un miglioramento per andare a seguire la stella Mercedes. E poi tra l'altro in questi giorni Perez ha avuto la possibilità di scendere in pista e di fare chilometri. Quindi tra novità delle livree svelate, vi ricordo sempre questa starting grid molto molto colorata, tra piloti che hanno lasciato team e sono entrati in altri team, secondo me il 2021 ci potrà legare, l'ho detto tante volte, delle emozioni interessanti, perché ok, sappiamo che là davanti c'è il dominio Mercedes e sotto alla Mercedes ci sarà molto probabilmente la Red Bull, però a centro griglia, ragazzi, ci sarà davvero davvero da divertirsi. Quindi io vi aspetto nel nostro prossimo episodio per andare a dare uno sguardo alle nuove livree che sono state svelate in questi giorni. Un abbraccio e vi aspetto al prossimo episodio.
Oh, tra l'altro Carolina mi ha fatto venire in mente il discorso del muso stretto, no? Adesso vedremo ai test in Bahrain, più o meno tutte le macchine andranno in pista col muso stretto, poi arriverà la Ferrari col suo monolite. Vabbè, loro i gettoni li hanno spesi dietro.
Sul retro,
per cui no, speriamo, è una battuta ovviamente, speriamo che il lavoro abbia pagato.
Ma sì, un po' bisogna dargli anche fiducia, dai.
Beh, oddio, se non dai fiducia a una struttura come Ferrari, a chi dai fiducia?
Effettivamente.
Cioè, bisogna dargliela per forza, se non di che stiamo parlando. Vai. Ovviamente poi i risultati in pista sono quelli che contano.
Beh, quello parla.
Io aspetto sempre i test, perché anche la settimana scorsa lo dicevamo,
sì.
È da un po' di tempo che i test invernali sono significativi.
Sì, danno indicazioni significative.
E, per cui mi aspetto un attimo dei primi tempi, al netto poi di setup particolari, esigenze, sì, di test, programmi diversi tra le varie scuderie, che poi giri un giorno su una pista, giri il giorno successivo le condizioni cambiano,
su un'altra punto. Totalmente, per cui sì, esatto. Diventa una cosa molto difficile,
cambia tutto. Allora Paolo, è arrivato il tuo turno, oggi sì. Ci parli di
Ronnie Peterson.
Qui andiamo sforiamo nel romanticismo puro.
Sì. Esattamente. Sì. Ma sono quei personaggi che lasciano il segno.
Sì, decisamente. Sì, ce l'andiamo ad ascoltare e dopo ci ritroviamo per i saluti.
A dopo. Bengt Ronnie Peterson nasce a Halmby, frazione di Orebro, una cittadina di 1300 abitanti della Svezia centrale, il 14 febbraio del 1944 da Bengt Erik Peterson e May Britt Peterson. Il cognome di sua madre era molto simile a quello del padre, ma con una sola T in più. Suo padre è un panettiere con la passione per le corse, che si cimenta nelle gare amatoriali di quell'epoca con delle monoposto, se così possiamo chiamarle, costruite nel garage di casa. Oltre che in piccole gare motociclistiche su ghiaccio e sporcizia, conosciute come speedway, molto in voga verso la fine degli anni 40. Durante questo periodo conosce molti altri piloti che hanno costruito le proprie auto da corsa e gareggiano gli uni contro gli altri. Tra loro c'è Sven Andersson, con il quale Bengt lega immediatamente, iniziando una profonda amicizia, sia sulle piste che fuori, che porteranno avanti per tutta la vita. I due, entrambi appassionati di meccanica, si lanceranno nella costruzione delle proprie auto, portando ad assistere alle loro prime gare il piccolo Ronnie, fin dall'età di 3 anni. Le corse però costano e Bengt, ormai padre di 2 figli, ben presto deve pensare alla famiglia. Cercando di curare gli interessi dell'attività di produzione di prodotti da forno iniziata tanti anni prima. Decide così, intorno al 1951, di vendere la sua auto da corsa, cercando di prendere una certa distanza dal mondo del motorsport. Ma suo figlio Ronnie ha già ereditato l'inclinazione per la meccanica, mostrandosi fin da subito interessato a quel mondo che lui aveva dovuto lasciare dietro di sé. Ed infatti, insieme a suo fratello minore Tommy, costruisce una specie di scatola di sapone, di legno, con 4 piccole ruote. I 2 fratelli Peterson la usano per correre giù dalle discese delle strade di Orebro, rendendo il paesino un posto un po' meno sicuro. Anche a scuola gli insegnanti si rendono conto ben presto che l'apprendimento scolastico non è una delle priorità di Ronnie. Il ragazzo infatti porta sempre con sé alcune parti meccaniche o dei modellini di auto su cui lavora anche durante le lezioni. E come se non bastasse, Ronnie, fuori dalla classe, ha apportato anche alcune modifiche alla sua scuola. Ha realizzato nel cortile una pista ciclabile ad alta velocità per emulare il suo idolo Varg Holle Nygren, un pilota svedese di quegli anni, e nel boschetto vicino ha tracciato un'altra pista ciclabile. Suo padre, nonostante tutto, ne è orgoglioso. Quel ragazzo gli somiglia molto e in lui riemerge la passione per le auto fatte in casa. Costruisce un'auto, o almeno così la considera il piccolo Ronnie, che sembra un incrocio tra un trattore e un go-kart, equipaggiandola con un motore di un ciclomotore da 50 cm cubi, che gli permette di raggiungere 12 km orari. Al piccolo Ronnie quel giocattolo piace da impazzire, al punto tale che divertendosi a girarci ne consuma letteralmente il motore. Bengt è compiaciuto, se ne accorge ed invece di rinunciare alla riparazione del mezzo, lo equipaggia con un motore Husqvarna da 118 cm cubi. Dopo che quel motore è stato acceso, il trattore raggiunge i 40 km orari e proprio quello sarà il primo veicolo con cui Ronnie potrà fare qualche giro in pista. Gli viene permesso infatti di fare alcuni giri come parte di una gara dell'Adolfsberg Motor Stadium, un'installazione di Örebro nella quale i piloti amatoriali di varie categorie potevano competere in piccole gare. Ronnie ha 12 anni e continuerà a correre in quei campionati amatoriali fino al 1961, quando, terminata la scuola all'età di 15 anni, inizierà a lavorare come meccanico presso un'officina Renault della zona. La sua voglia di correre e la passione per le auto si manifestano in maniera ancora più evidente quando nel 61 una pista di go-kart apre i battenti vicino alla sua casa. Da quel momento in poi Ronnie ne diviene ospite fisso e nel 62, con il denaro messo da parte lavorando in officina, inizia seriamente a fare kart. I mezzi naturalmente glieli costruiscono papà Bengt con l'aiuto del vecchio amico Sven Andersson, ed è roba raffinata per quell'epoca. Tanto che il giovane e biondo svedese si impone prima in patria, laureandosi un anno dopo campione di Svezia 1963, e poi nei 2 anni successivi anche in Europa a suon di successi. Ormai ha deciso che quello sport sarà la sua vita e proprio per questo nel 66 vuole tentare il grande salto verso il monoposto di Formula 3 nel campionato svedese. E sempre con l'aiuto di Bengt e Sven, che hanno costruito per lui la Svebe, così chiamata utilizzando un acronimo dei loro nomi, è una copia della Brabham Formula 3 di quegli anni, di cui hanno acquistato il telaio originale da Kurt Ahrens prima dell'inizio della stagione e di cui hanno in parte riprogettato insieme la meccanica. Ma l'inizio non è facile. Alla prima gara a Karlsloka, Ronnie ha un brutto incidente, perdendo il controllo della vettura in una curva e finendo nella foresta che in alcuni tratti costeggia il circuito. Ne esce miracolosamente illeso e sempre più deciso a continuare la sua carriera di pilota nonostante tutto. Nel 67 e nel 68 Ronnie prende parte a molti eventi di Formula 3, nazionali ed internazionali, che gli aprono sempre di più la strada alla Formula 1. Il suo talento naturale viene infatti immediatamente riconosciuto dal Team Tecno, una squadra italiana che gli propone un contratto per l'intera stagione del 68 come pilota ufficiale. Peterson vince il titolo di quell'anno, ripetendo il successo anche l'anno seguente, il 69. Nel 69 in particolare ottiene un'impressionante vittoria alla prestigiosa gara di Formula 3 del Gran Premio di Monaco, battendo il suo connazionale Rainer Wiesel dopo una battaglia ruota a ruota. Monaco tradizionalmente è la vetrina dei migliori giovani talenti ed a molti è servita come trampolino di lancio per la Formula 1. Sarà così anche per Ronnie. Peterson infatti farà il suo debutto in Formula 1 l'anno successivo, il 1970, con una Marche cliente iscritta dal team Antique Automobiles, disputando due Gran Premi con quel team e altri quattro con la Colin Crabb Racing, sempre su una Marche 701. Le prestazioni di Ronnie, realizzate con una vettura decisamente poco affidabile, seppur senza punti in classifica, attirano comunque l'attenzione della casa ufficiale, che presto gli offre un contratto da pilota titolare per il 71. E il giovane svedese conferma la fiducia che il team Marche STP aveva riposto in lui per quella stagione, ottenendo 5 secondi posti e classificandosi secondo nel campionato del mondo di Formula 1 del 71, a 29 punti da Jackie Stewart. Una gran bella soddisfazione per un ragazzo di Örebro che in poco tempo era passato dal volante di un kart a quello di una Formula 1, in pista, con i grandi di quello sport. Ma a Ronnie, nonostante il successo, non interessano molto le copertine dei settimanali. Lui vuole guidare e vincere. E quello stesso anno lo fa partecipando anche al campionato europeo di Formula 2, di cui rivendicherà la corona di campione, conquistando 5 gare su 11 in quella serie. Purtroppo la stagione seguente, quella del 72, non si rivela altrettanto appagante, perché come al solito ci si mette di mezzo la scarsa competitività della March. La nuova monoposto, denominata 721, è difficile da mettere a punto e si rileva anche poco affidabile. Tanto che, nel tentativo di migliorare le prestazioni, ne vengono sviluppate, pur senza grande fortuna, due versioni denominate G e X. È un fallimento su tutta la linea. Le vetture continuano ad essere inferiori a tutte le altre avversarie, finendo spesso a fondo classifica o addirittura non terminando affatto alcune gare. Ma Ronnie è tenace, arpiona comunque un secondo posto nell'inferno verde della Nordschleife, tanto per dimostrare che era la macchina a non andare e non il contrario. Il suo compagno di squadra è un giovanissimo Niki Lauda, la sua prima partecipazione al campionato del mondo di Formula 1. L'austriaco è veloce, ma non abbastanza, e all'inizio subisce molto la velocità di Peterson, risultando spesso sovrastato. Le soddisfazioni di quell'anno, però, per Ronnie, vengono da un altro campionato, dove lo svedese corre in contemporanea alla Formula 1. È il Mondiale Sport Prototipi. Peterson viene affiancato all'australiano Tim Schenken alla guida della Ferrari 312 PB, nella 1000 km di Buenos Aires, che vinceranno insieme quell'anno. Purtroppo sarà l'unica partecipazione a una gara ufficiale dello svedese col marchio del cavallino, che verrà comunque ricordata da Enzo Ferrari in un suo libro. Ma Ronnie cerca ancora la sua prima vittoria in Formula 1, e la March, una squadra gestita con un budget ridotto e scarsi mezzi tecnici, non sembra in grado di potergli fornire l'occasione giusta per poterla agguantare. Proprio per questo lo svedese inizia a guardarsi intorno in cerca di una scuderia di più alto livello, che possa assecondare la sua voglia di vincere. E nel 73, per Ronnie, si aprono le porte della Lotus di Colin Chapman. La scuderia del genio inglese gli mette a disposizione un grande classico. Quella Lotus 72D, che nonostante sia la quarta revisione, risulta ancora affidabile e competitiva, assicurando ottime possibilità di vittoria. In realtà inizialmente le difficoltà per Ronnie proverranno proprio dalla vettura, sensibilissima alle variazioni, veloce e performante solo a seguito di un setup millimetrico. Quella macchina per lui è un grosso problema, che risolverà soltanto dopo aver adottato le regolazioni del compagno di squadra Emerson Fittipaldi sulla propria monoposto. Diventerà in questo modo molto più veloce anche del collega brasiliano, accendendo una rivalità tra lui, chiamato a dimostrare le sue qualità, e Fittipaldi, già campione del mondo, particolarmente aspra. Quel contrasto mette in difficoltà il team, che chiede a Peterson, almeno per quell'anno, di mettersi al servizio di Fittipaldi, per aiutarlo a vincere di nuovo il mondiale. Fino alla vigilia di Monza, le cose tra loro andarono abbastanza bene, anche se tra rotture e grossolani errori del muretto, i due si erano già sfilati a Vicenza diversi punti. E a quel punto Emerson deve per forza assicurarsi il successo nelle restanti 3 gare del campionato, per riconfermarsi ancora una volta campione. Colin Chapman sa che la lotta tra i suoi due piloti non finirà così, e non crede alle possibilità di veder vincere le 3 gare mancanti al brasiliano. Non impartisce così nessun ordine di scuderia, forse intuendo che non sarebbe stato rispettato, e preferisce che siano loro a vedersela in pista. Ronnie conquista la pole position di quel Gran Premio d'Italia e di forza conquista in gara il suo quarto successo stagionale, escludendo di fatto il compagno di squadra dalla lotta per il titolo del 1973. Fittipaldi non accetterà mai l'inerzia di Colin Chapman in quella situazione e, profondamente amareggiato dall'accaduto, lascerà la Lotus alla fine di quell'anno per unire la sua carriera alla McLaren. Ronnie è il nuovo primo pilota della Lotus per il 1974. Il suo terzo posto in classifica mondiale nel 73 fa ormai di lui un driver solido ed esperto che, oltre alle quattro vittorie, ha guadagnato due secondi posti e ben 9 pole position. Pronto al ruolo di campione del mondo, un titolo che senza i ritiri di Barcellona e Zandvoort avrebbe potuto guadagnare già nel 1973. La carriera di Peterson sembra ormai spianata. Era il primo pilota di un'ottima squadra, il suo compagno di squadra per il 74, Jackie Hicks, proveniente dalla Ferrari, era in fase calante, almeno per quanto riguardava la Formula 1. La situazione ideale, insomma, per raggiungere l'iride. Ma ancora una volta qualcosa non funziona, impedendo a Ronnie di affermare il suo talento in pista. Questa volta il suo problema è la Lotus 76, una delle monoposto meno riuscite del team inglese, che in quella stagione diede non pochi grattacapi sia al team che ai piloti. Era stata montata infatti una frizione ad azionamento elettronico che anticipava le moderne trasmissioni semiautomatiche montate sulle successive vetture di Formula 1. Il sistema di controllo era stato montato nella leva del cambio per rendere più rapide le cambiate e per il team Lotus la 76 doveva rappresentare un grande passo in avanti. In realtà la scarsa affidabilità dell'intero apparato fu subito evidente, costringendo la squadra dei progettisti, con in testa Colin Chapman, ad una radicale revisione delle monoposto. Dal canto loro sia Peterson che Hicks, entrambi insoddisfatti delle prestazioni della vettura, chiedevano a gran voce il ritorno alla precedente Lotus 72, da riproporre in pista per l'ennesima volta magari in revisione E. La Lotus, inizialmente orientata ad una versione B della 76, dovette cedere alla fine alle loro richieste, anche di fronte ad altri problemi emersi con l'installazione del nuovo motore, ulteriore fonte di avarie meccaniche. Parte del mancato successo di quel progetto venne anche attribuito dal team alle scarse doti di collaudatore del pilota svedese, come ricorderà in seguito Ralph Bellamy, allora progettista della Lotus. Ma nonostante tutto, rispolverata la vecchia Lotus 72 adattata allo Step E, Ronnie vincerà ancora 3 Gran Premi, risultando quinto in graduatoria a fine campionato. Il 1975 è un altro brutto anno per la Lotus. Peterson e Hicks sono costretti a guidare l'arcaico modello 72, che sta ormai davvero iniziando a mostrare la sua età. Per Ronnie, 0 podi, piazzamenti peggiori di Hicks e l'onta di essere sul classato anche da piloti che, solitamente in pista, lo avevano sempre guardato da dietro. Solo la vita privata regala soddisfazioni al pilota svedese che nel 75 sposa Barbro, la fidanzata che sin dal 1969 lo accompagnava ad ogni gara. Nello stesso anno nasce la figlia Nina Louise, alla quale Ronnie e Barbro avevano voluto dare il nome della vedova di Jochen Rindt, legata da una profonda amicizia alla moglie di Peterson. La pista però continua a dargli molti dispiaceri anche l'anno successivo, il 76. Peterson è stanco dei problemi della Lotus, ha firmato per il Team Shadow, un team statunitense di Formula 1 che inizia a mostrare buone prospettive di competitività. Spera di poter raggiungere insieme a loro finalmente la vetta delle classifiche. Ma il proprietario della Lotus, Colin Chapman, non vuole lasciarlo andare. Sa che Ronnie ha talento da vendere e lo convince a rimanere con la Lotus, con la promessa di accelerare il ritmo di sviluppo del modello 77. E Ronnie cede, anche lui sa che Chapman è pur sempre un grande progettista e che le sue intuizioni sono comunque ben più di una semplice prospettiva di successo, nonostante i crescenti dissapori tra lui ed il team manager inglese, legati in parte anche all'onerosità economica del suo contratto. La Lotus 77, almeno nei piani di Chapman, deve rappresentare l'ennesima rivoluzione. Le dimensioni riguardanti il passo, le carreggiate e la lunghezza possono essere variate in base alle caratteristiche di ogni pista, fornendo una versatilità nel setup che non si era mai vista in precedenza su una monoposto di Formula 1. Ma anche quella monoposto, come molte altre del team inglese, richiede una precisione millimetrica nel settaggio, che Ronnie non ha mai amato. Risulta infatti molto efficace solo dopo una meticolosa messa a punto delle sospensioni, difficilissima da raggiungere, e spaventa Peterson per la fragilità dell'anteriore in caso di incidente. No, quella monoposto non fa per lui. Condurrà la Lotus 77 solo nella prima gara del 76, in Brasile, e dopo aver capito che anche quell'anno la vettura non potrà dargli quello che vuole, se ne andrà sbattendo la porta. Trovare un posto a questo punto per Ronnie diventa molto difficile, e nel momento in cui il conte Vittorio Zanon di Valgiurata, vero mecenate della Formula 1 italiana, gli offre la possibilità di un volante alla March, lui non rinuncia. Il conte Zanon, ricco imprenditore nell'industria del caffè, è uno dei finanziatori del team inglese, che all'epoca partecipa al mondiale con una vettura non proprio di primo piano e con quattro piloti che alterna a seconda della presenza dei loro sponsor sulle proprie fiancate. È anche un grande appassionato di Formula 1 e per il resto della stagione permette a Peterson di correre con la March 761 di Lella Lombardi, unica donna ad aver preso punti nel mondiale, sostituendola per lasciare posto al pilota svedese. Non sarà di certo un'annata esaltante per Ronnie. 10 ritiri e un solo sesto posto in Austria la dicono lunga, ma sarà condita da una vittoria superba a Monza, conquistata a dispetto dell'evidente inferiorità del suo mezzo meccanico, che rimarrà nella storia dei Gran Premi di Formula 1. Peterson quel giorno partiva dalla quarta fila in ottava posizione dopo la retrocessione di Hunt, Mass e Watson per delle irregolarità nel carburante delle loro vetture. La marcia in debito di potenza non assicura grandi cose allo svedese, che comunque spera anche nel maltempo di quel weekend per riuscire ad agguantare una buona posizione. E dal via della corsa è un fulmine, portandosi immediatamente alle spalle della Tyrrell P34 di Scheckter, preceduta dalla Ligier di Lafitte e dall'altra Tyrrell di Patrick Depailler. Passano soltanto 11 giri e la rincorsa di Peterson lo porta in testa, su un circuito che a causa della pioggia leggera diviene scivoloso come una lastra di ghiaccio, una di quelle lastre dove il piccolo Ronnie aveva imparato a correre in controsterzo col suo trattore in Svezia. Manterrà la testa della corsa sino alla fine del Gran Premio, vincendo quella gara da equilibrista del volante, alla media di 206 km orari, e segnando addirittura il giro più veloce al 50° passaggio, senza che nessuno dei suoi avversari possa raggiungere quel passo gara impressionante e impossibile da mantenere. I giornali dell'epoca lo ribattezzano Super Swede, il super svedese, favorendo il rilancio delle quotazioni sul mercato piloti di Peterson, sempre in cerca di un posto più confortevole dove correre. Alla fine di quell'anno lascia la marcia di Max Mosley, raggiungendo un accordo con la scuderia di Ken Tyrrell per poter disputare la stagione 77 sulla innovativa P34B a 6 ruote. Anche questa macchina è molto complessa e si rivela per Ronnie esattamente l'opposto di cui ha bisogno. Le sue scarse doti di collaudatore non permettono alla vettura di trovare il giusto bilanciamento. E a questo si aggiunge lo scarso sviluppo dedicato dalla Goodyear, fornitrice dei pneumatici, alle piccole ruote anteriori, unicamente in dotazione alla squadra inglese. Uno sviluppo che a causa dell'impegno richiesto dall'imminente arrivo della francese Michelin, la casa americana abbandonò quasi ad inizio stagione. Ancora una volta Peterson guida una vettura che sfortunatamente non gli si adatta, guidando come sempre oltre il limite, senza preoccuparsi minimamente della messa a punto, concentrato unicamente ad andare forte in pista. La stagione è ancora difficile, gli offre solo un terzo posto in Belgio, un quinto in Austria e la bellezza di 10 ritiri, da imputare soprattutto alla mancanza di affidabilità della P34B, riportando di nuovo in basso le sue quotazioni. Per il 1978, infatti, è di nuovo in difficoltà nel trovare un sedile, dopo che molte scuderie avevano declinato l'offerta degli sponsor per il suo ingaggio. E Ronnie non aveva favorito di certo la sua presenza in Formula 1, dopo le controversie con Lotus e March, finite in malo modo negli anni precedenti. Ma nulla è per sempre, ed anche molte delle liti più accese alla fine trovano un punto d'incontro. In questo caso è ancora una volta il conte Zanon ad intercedere, e forse a pagare, per Super Swede, proprio la Lotus di Colin Chapman, il quale gli assegna, comunque, il ruolo di gregario di Mario Andretti, toccato in precedenza al suo connazionale Gunnar Nilsson, ricordando una brutta esperienza già vissuta tra lo svedese e Fittipaldi. Andretti, da parte sua, con l'eterogenea esperienza nelle corse maturata in carriera, aveva aiutato Chapman nello sviluppo delle sue vetture, partecipando attivamente alla realizzazione e alla messa a punto delle soluzioni del genio inglese. È per questo che può pretendere molto dal proprietario del team che dovrà assisterlo in tutto e per tutto quell'anno. E Mario, consapevole delle sue capacità, ma anche di quelle del compagno di squadra, vuole tutelare la sua leadership all'interno del team che gli deve molto. Anche Chapman sa che al fianco di Andretti non serve un compagno di squadra ambizioso e veloce come Peterson, che potrebbe essere d'intralcio nella scalata mondiale del pilota americano, ma accetta ugualmente la sua presenza, certo che questa volta rispetterà la clausola contrattuale. Tra l'altro, la Lotus 79 era una monoposto particolarmente riuscita, dotata dell'innovativo accorgimento aerodinamico dell'effetto suolo, che sarebbe stata all'altezza del successo raggiunto con la 72. Ed avrebbe sicuramente contribuito a far raggiungere alla Lotus la vetta di una classifica che mancava alla casa inglese da parecchio tempo. Quella stagione, da seconda guida comunque, non impedì a Ronnie di conquistare due vittorie, in Sudafrica e Austria, quattro secondi posti, Belgio, Spagna, Francia e Olanda, in cui spesso rispettò il ruolo di gregario, aiutando Andretti, ed anche un terzo posto in Svezia e tre pole position, in Brasile, Gran Bretagna e Austria. Nonostante apparisse pubblicamente sempre tranquillo, la sua situazione contrattuale finì presto per essere di nuovo limitante per le sue aspirazioni mondiali, e già dal Gran Premio d'Olanda del 78 Peterson aveva preparato la sua uscita dalla Lotus per l'anno successivo, firmando con la McLaren l'ingaggio per il 1979. Colin Chapman, nonostante questo, gli prospettò anche la possibilità di continuare con la Lotus, ma Ronnie sapeva che la leadership di Mario non sarebbe stata messa in discussione, capì che doveva lasciare di nuovo il team. Giunse a Monza con la convinzione che comunque in quella gara, che già gli era stata favorevole negli anni precedenti, avrebbe fatto bene. Guadagnando punti e forse chissà se Andretti avesse avuto qualche problema, anche un'altra vittoria. Ma fin dalle prove fu chiaro che non sarebbe stato così. Una frizione bruciata, il cambio rotto e i problemi ai freni della sua Lotus 79 non gli permisero di qualificarsi oltre la quinta posizione in classifica. La domenica mattina, durante il warm-up per l'errore di un meccanico, proprio mentre giungeva alla chicane, si ritrovò senza l'impianto frenante. Andando lungo e sbattendo violentemente contro le barriere, distrugge la sua 79, la monoposto già predisposta per la gara. Torna in box a piedi e, nervoso, entra nel motorhome della Lotus, dove gli animi si infiammavano e volano già parole grosse. Peterson pretende il muletto, una 79 di riserva che è stata assegnata dal team ad Andretti, ma Chapman non cede e nell'ennesimo alterco con lo svedese gli rinfaccia il contratto già firmato con Teddy Meyer della McLaren per l'anno successivo, concedendogli per la gara solo una Lotus 78 dell'anno precedente. E con quella vecchia monoposto che Ronnie si schiera sulla griglia di partenza, per l'ultima volta, ancora convinto di poter comunque ottenere qualcosa dalla vettura nonostante tutto. Ma il destino non gliel'avrebbe permesso, ancora una volta. L'ultima. È una partenza sbagliata quella di Monza, dove il direttore di gara dà il via mentre ancora dalla quarta fila in poi le vetture stanno prendendo posto sulla griglia di partenza. Ronnie è in terza fila, sesto, e non capendo esattamente cosa stia succedendo, ha un'esitazione e rimane imbottigliato in mezzo al gruppo. Mentre da dietro, i piloti che non avevano avuto la possibilità di fermarsi arrivano in piena velocità sulle auto che hanno appena lasciato la griglia, cercando di recuperare posizioni. L'urto è inevitabile. La Arrows di Patrese, che cerca di evitare le altre auto sfruttando i margini della pista, urta la McLaren di Hunt, che a sua volta, sospinta in avanti, tocca il posteriore di Peterson, sbattendo la Lotus verso destra contro le barriere interne della pista. La monoposto rimbalza e, riattraversando la pista, si schianta definitivamente contro le barriere di sinistra, incendiandosi in una sfera di fuoco. L'incidente coinvolgerà anche altri piloti sopraggiunti nel frattempo, tra i quali subirà le più gravi conseguenze Vittorio Brambilla con la March, colpito da una gomma staccatasi da una delle auto e che perde conoscenza. L'incendio della Lotus viene spento quasi immediatamente dai commissari di pista, consentendo a Regazzoni, Merzario, Ante e Depailler di intervenire e soccorrere Peterson, cosciente, non molto ustionato, ma ferito gravemente agli arti inferiori. La disorganizzazione dei soccorsi in uno scenario spaventoso, sparso di rottami fumanti e occupato da giornalisti in cerca di scoop, costringe la polizia a erigere un muro umano e impedisce a chiunque di avvicinarsi a Peterson, incluso il consulente medico chirurgico della Formula 1, il professor Sid Watkins. Ronnie rimarrà sdraiato in mezzo alla pista, dove è stato adagiato in attesa di cure mediche per circa 18 minuti, confortato solo dai colleghi che cercano di dargli coraggio in attesa di un'ambulanza. Le sue condizioni in realtà, visto il suo stato vigile, non avevano indotto a pensare che fosse in pericolo di vita. Nemmeno dopo il suo arrivo in ospedale, a Niguarda di Milano. Neanche i medici, che nonostante disperassero nel poter salvare entrambi gli arti inferiori dello svedese, non avevano ritenuto necessario porlo in terapia intensiva. Quello che si sa di sicuro è che alle 19 gli ortopedici lo fanno portare in sala operatoria, ritenendo opportuno un intervento chirurgico per la riduzione delle fratture, e che anche il professor Watkins ha partecipato all'operazione contando 27 ossa rotte sulla radiografia. Ma durante la notte le condizioni di Ronnie peggiorano, sviluppa problemi respiratori e viene attaccato a un respiratore meccanico. Un'embolia si è formata nei suoi polmoni e a Ronnie viene riscontrato un danno irreversibile al cervello. Fino a quando non viene dichiarato morto alle 9:11 dell'11 settembre del 1978. Ronnie Peterson è un personaggio dell'automobilismo sportivo spesso trascurato e sottovalutato, ma che sarà sempre ricordato come quello che avrebbe dovuto essere non solo un campione del mondo, ma anche uno dei grandi di questo sport.
Quella era un'epoca dove ne succedevano un po' di tutti i colori, eh?
Era qualcosa di spaventoso, veramente.
Che poi adesso uno, riguardando quegli eventi con gli occhi di oggi, no? Come viviamo le gare di oggi, certe cose sembrano assurde.
Sì.
Però all'epoca era così.
Era così.
Cioè, ricordiamoci Roger Williamson.
Sì.
Con le macchine, con i commissari che davano bandiera gialla, le macchine che gli passavano vicino, sì, e lui dentro bloccato, cioè,
che non riusciva ad uscire. Sì, sì, no, delle cose terrificanti. Ma anche questa stessa di Peterson, cioè, non riuscire Watkins ad arrivare fino a lui, cioè,
sì,
cosa,
sì,
incredibile, cioè, sì, non c'era una macchina medica. Fu proprio in quel caso che venne istituito poi l'anno successivo la macchina medica.
Sì. Per fortuna questi problemi non ce li abbiamo più.
Fortunatamente, sì.
Grosciano è testimone.
Sì, veramente.
Però, ripensandoci, un'era preistorica, primitiva.
Primitiva, hai detto bene. Primitiva.
Va bene, ragazzi, allora Full Gas, la puntata numero 19 di Full Gas termina qua. Noi ci diamo appuntamento per la settimana prossima, ricordandovi che anche, cioè, esiste un sito che è fullgas.cloud, ricordandovi di andare a sentirci su Spotify, su Spreaker, su Google Podcast, su iTunes, dove volete, siamo presenti un po' dappertutto. Quindi da Fabrizio Monaco e
da Paolo Senni
ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.
Ciao ragazzi.